Uno scherzo può destabilizzare la cultura in Italia? Lo scopriamo oggi.
Benvenuti a Ghost Racconta.
Durante l'estate del 1984,
in occasione del centenario della nascita dell'artista Amedeo Modigliani,
il Museo Progressivo di Arte Moderna di Livorno decise di allestire una mostra in omaggio al suo cittadino più illustre. L'esposizione aveva l'obiettivo di evidenziare la breve e poco documentata carriera dello scultore Modigliani. La cura del progetto venne affidata alla conservatrice del museo, Vera Durbè,
con la collaborazione del fratello Dario, responsabile alla Galleria d'Arte Moderna di Roma.
Per arricchire la mostra, inizialmente un po' scarna e srombata dalla critica, i due decisero di utilizzare delle scavatrici per perlustrare il Fosso Mediceo,
dove nel 1909, si dice,
Modigliani aveva gettato,
sconfortato dal giudizio dei suoi cittadini e in procinto di partire definitivamente per Parigi,
alcune delle sue sculture. Il comune di Livorno non esitò a finanziare le ricerche,
sperando in questo modo di alimentare il gracile turismo della bella città toscana.
E così, davanti a una sparuta folla di curiosi, la benna della scavatrice iniziò a perlustrare il fosso. Passarono alcuni giorni, ma le sculture di Modigliani nessuna traccia. Quando tutta l'operazione sembrava aver assunto la forma di un enorme spreco di denaro pubblico, ecco che l'ottavo giorno qualcosa di sorprendente e miracoloso calò sulla città di Livorno.
Le acque torbide dei fossi di Livorno avevano restituito qualcosa.
Si trattava di una testa di granito scolpita con tratti duri e allungati. Passarono poche ore e la ruspa tirò fuori dal fosso altri due blocchi di pietra serena, che si rilevarono essere altrettante sculture, anch'esse raffiguranti delle teste. Per Vera Durbè e suo fratello non vi erano dubbi.
Le opere appartenevano ad Amedeo Modigliani.
Da quel momento in poi la città di Livorno venne letteralmente invasa da turisti e dai media di tutto il mondo.
Con grande felicità da parte dell'amministrazione comunale che in quell'impresa si giocava la faccia.
Dall'America al Giappone, curiosi, giornalisti e critici d'arte si affollarono davanti al museo
di Villa Maria,
impazienti di ammirare gli straordinari ritrovamenti. I grandi maestri della critica applaudirono l'impresa, ma l'unico a sostenere che quelle tre sculture non solo erano false, ma anche erano fatte da mani diverse, fu il dottor Callo Pepi,
un grande collezionista d'arte di Crispinia,
che nel 1988 entrò a far parte degli archivi legali Modigliani
per volere della figlia dell'artista.
Il fratello di Vera Durbè, Dario, pubblicò a tempo di record un libro catalogo dal titolo
Due pietre ritrovate di Amedeo Modigliani,
con tanto di foto e commenti di eminenti esperti. In questo elegantissimo catalogo si legge chiaramente che nei fossi reali di Livorno si cercano le teste che Modigliani,
deriso dai commenti dei colleghi artisti livornesi,
avrebbe gettato nel 1909, nonostante Razzaguta avesse assicurato che questo episodio fosse accaduto 7 anni più tardi. La giornata trionfale era prevista per domenica 2 settembre,
nella sede della mostra,
per la presentazione del libro che doveva consacrare definitivamente il valore mondiale della scoperta. Ma come recita un antico detto,
non tutto ciò che luccica è necessariamente oro.
Infatti,
mentre presso il Museo Progressivo di Arte Moderna di Livorno
si preparavano i festeggiamenti e gli ultimi dettagli prima dell'inaugurazione,
una notizia ansa piombò su quell'impresa come un fulmine a ciel sereno.
Tre studenti di Livorno,
Pietro Luridiana, Pierfrancesco Ferrucci e Michele Ghelarducci,
in un'intervista rilasciata al settimanale Panorama, dichiararono di essere gli autori della seconda testa pescata nel fosso.
Si tratta di un gioco,
dissero i tre giovani,
di uno scherzo ben riuscito, ottenuto con un semplice trapano Black & Decker.
A conferma di quanto appena detto, alla sua uscita il settimanale pubblicò alcune foto scattate dai tre studenti in un giardino nel momento stesso in cui compierono l'opera. Per fugare i residui di dubbi, i ragazzi vennero inoltre invitati in televisione
durante la prima serata
per ripetere dal vivo il loro esperimento, davanti ad oltre 10 milioni di telespettatori sintonizzati.
In poche parole, il loro fu il più grande scherzo del secolo.
Tutto ciò non scalfì, tuttavia, la resistenza di coloro,
i fratelli Durbè, oltre che gran parte della critica,
che ancora credono che le opere fossero il frutto dello scalpello dello scomparso artista e che la trovata dei tre studenti non era altro che un modo per farsi pubblicità.
A suffragare la loro tesi vi erano ancora le altre due teste ritrovate,
che in nessun modo e per loro stessa ammissione i tre ragazzi avevano scolpito. La trincea dietro la quale si proteggevano ad oltranza i sostenitori dell'autenticità delle opere crollò dopo una decina di giorni, quando si venne a sapere che l'idea di farsi beffa dell'attezzoso mondo dell'arte
non era balzata in testa solo a Luridiana, Ferrucci e Ghelarducci.
Si scoprì, infatti, che le altre due sculture erano opera di un tale Angelo Froglia, 29enne, lavoratore portuale, promettente artista. A differenza dei tre studenti che avevano compiuto l'impresa per scherzo, quasi con innocenza, Froglia aveva motivazioni più profonde e complesse.
«Non mi interessa fare una burla»,
dichiarò ai giornalisti l'abile Frassario.
«Lo scherzo dei tre studenti è stata una variabile impazzita che mi ha intralciato e non poco. Il mio intento era quello di evidenziare come attraverso un processo di persuasione collettiva, attraverso la RAI, i giornali, le chiacchiere delle persone, si potevano condizionare le convinzioni della gente. La mia è stata un'operazione concettuale. Se volete, in un certo senso è stata anche un'opera d'arte, come quella di Cristo che impacchetta i monumenti, ma non aveva alcun intento polemico contro l'amministrazione, né contro la città, né contro i critici d'arte come singoli. Volevo semplicemente far sapere come nel mondo dell'arte l'effetto dei mass media e dei cosiddetti esperti possa portare a prendere grossissimi granchi».
In effetti, i cosiddetti esperti erano ridotti al silenzio, incapaci di reagire e coperti di ridicolo. Tutto il mondo, dopo aver puntato gli occhi delle telecamere e l'interesse sulla cittadina toscana,
in cui era avvenuto il miracolo di un ritrovamento tanto atteso e desiderato,
seppe dunque della beffa di Livorno. Tutta la vicenda giovò, e non poco, alla celebre marca di trapani elettrici Black & Decker,
che impostò la sua campagna pubblicitaria sulle straordinarie potenzialità del proprio prodotto.
Per quanto riguarda il resto, la vicenda si concluse con le lacrime di Vera Durbet e il sorriso divertito dell'opinione pubblica italiana. In seguito,
nel 1993,
Angelo Froglia si decise a parlare, svelando nuovi particolari e facendo dei nomi che non aveva mai fatto nel 1984,
quando disse di aver agito da solo.
Grazie a queste rivelazioni e alla denuncia di Giuseppe Saracino e Carlo Pepi nei confronti di Vera Durbet,
che attraverso i giornali continuava a dire che le sculture pescate dai fossi erano autentiche,
venne riaperto il caso dalla magistratura, che avviò un'inchiesta che investì gli ex assessori e i dipendenti del comune di Livorno.
Come spesso accade in Italia, tutto cade in prescrizione per decorrenza dei tempi.
E anche oggi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata qui a Ghost Racconta. Noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova storia. Grazie per aver ascoltato. Un ciao a tutti.